Ah sì, per favore, se qualcuno può spegnere le luci. Allora, versetto 27. Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. E Dio ha posto nella Chiesa, in primo luogo, degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigione, assistenze, doni di governo, diversità di lingue. Sono forse tutti apostoli? Sono forse tutti profeti? Sono forse tutti dottori? Fanno tutti dei miracoli? Tutti hanno forse dei doni di guarigione? Parlano tutti in altre lingue? Interpretano tutti? Voi però desiderate ardentemente i carismi maggiori. Allora, è un passo che ho letto per poter introdurre quello che diremo. A beneficio veloce di chi non c'era, facciamo un breve riepilogo. Abbiamo visto i due aspetti della salvezza, lo ripetiamo in tante salse, in tanti modi, quello posizionale e quello pratico. I due sono legati, fanno parte del concetto della salvezza, noi li sleghiamo, lo ripeto sempre, per semplificare la comprensione dei due aspetti, ma sono un tutt'uno. Poi abbiamo visto che la Chiesa è un corpo e questo ci ricorda la stretta comunione, come un privilegio, ad esempio, con il Signore Gesù, perché siamo il corpo di Cristo. E poi le responsabilità, ad esempio, di rappresentarlo come se lui vivesse sulla terra, sia per la condotta e sia per il servizio. Quindi noi come Chiesa siamo il corpo, lo dobbiamo rappresentare come se il Signore Gesù fosse fisicamente sulla terra. Dobbiamo pensare come Lui, fare come Lui. E poi abbiamo visto alcune anomalie, purtroppo le anomalie passano subito per principi buoni, passano subito per degli esempi da imitare. Quindi vi ho fatto vedere quelle due immagini di sollevato e seduto. Purtroppo è un'anomalia presente nel cristianesimo italiano, perché quasi sempre sono tutti quelli, la maggior parte sono seduti, sono tutti professori, professoresse, sono tutte laureate in teologia, hanno discernimento degli spiriti, hanno un sacco di doni, possono capire nella mente degli altri, fanno tutti i ragionamenti loro, tutti i progetti loro. Allora quello ha fatto così perché te lo dico io, te lo spiego io, quell'altro ha fatto così, te lo spiego. Allora, tutti seduti, tutti professori e professoresse. Poi sollevato, poverino, è uno che porta il peso di tutte quelle persone seduto. Questo è più o meno l'andamento. Purtroppo è preso come una cosa buona, ma non è così. Poi abbiamo visto la differenza fra i frutti e i doni dello Spirito Santo. Ciò che devo essere, ci parla il frutto, Galati 5,22, tutti i caratteri, e poi ciò che devo fare, ci parlano dei doni. Abbiamo visto la definizione di dono, qualcosa che ci viene dato e che noi non meritiamo, è un dono per grazia, e quindi è qualcosa che non abbiamo prima della conversione, ma ci viene fatto al momento della conversione. Abbiamo visto chi elargisce i doni, la Divina Trinità, e abbiamo detto che questo capiamo un fatto importante, che i doni sono veramente importanti, l'esercizio dei doni, la ricerca, lo sviluppo, l'esercizio dei doni sono veramente importanti. E poi abbiamo visto la relazione fra i doni, talenti, operazioni e ministeri. Vi ricordate? Allora, i doni è qualcosa non ho e che ricevo al momento della conversione. I talenti è qualcosa che io ho dalla nascita. Io ad esempio sono stonato. Se mettessi a cantare io vi farei scappare via. Non ho questo talento. Ma in mezzo a noi ci sono diversi che cantano bene. Oppure suonare a pianoforte. Se io mi metto a pianoforte faccio una distruzione. Non ho questo talento. Però ci sono fratelli che hanno tanti talenti, no? Che possono mettere a disposizione. Poi ci sono le operazioni, abbiamo visto che sono dei servizi sporadici fatti con la forza di Dio, è proprio quello il senso del termine greco. Poi tutti i doni, sia i doni che i talenti, se esercitati, e vedremo questa sera in un certo modo, possono identificare un ministero. Quindi un ministero è tale quando ci sono, quando è sopportato dei doni o dai talenti. Quindi il ministero è un servizio che io faccio sistematicamente a certe condizioni, che adesso vedremo. Vediamole, allora. Quindi qual è la caratteristica dei ministeri? I ministeri devono essere innanzitutto sostenuti dai doni o dai talenti, ok? Ad esempio, scusatemi se prendo l'esempio della musica, è quello che è più confuso e più facile da spiegare. La musica non è un dono spirituale. Nell'elenco dei doni non c'è il dono della musica, non compare. Quindi non è un dono spirituale, però è un talento che uno ha. Questo talento identifica un ministero, ok? Un servizio fatto nella Chiesa nel tempo. Quindi può essere sostenuto dai talenti o dei doni. Il canto non è un dono dello Spirito Santo, è un talento, ma ce ne sono tanti altri. Può essere a carattere pratico, quindi a carattere pratico pensiamo ai nostri diaconi, oppure pensiamo alle nostre sorelle che organizzano le agapi, oppure pensiamo a chi organizza, chi tiene la cassa, vari. Può essere a carattere proclamativo o annunciativo, cioè coloro che predicano, coloro che evangelizzano, okay? Che insegnano. Quindi questo può identificare un ministero. Serve un carattere spirituale, perché un ministero possa essere definito tale, alla base serve un carattere spirituale. Se io faccio un servizio anche nel tempo, fratelli, e non è sostenuto da un carattere spirituale, sapete che cos'è? È solo attivismo. È solo un'attività. Non possiamo parlare di un ministero. Un ministero serve, gli serve come supporto un carattere spirituale. Perché? Perché dobbiamo servire gli altri. E non è facile, abbiamo detto la volta scorsa, servire gli altri, vero? Ci daranno fastidio, non saranno contenti, si lamenteranno. Scusatemi. Ed ecco perché il punto successivo, la continuità. Un ministero deve avere la continuità, perché ha come obiettivo il bene comune e quindi è importante questa caratteristica. Spesso iniziamo bene e finiamo male, iniziamo a fare un servizio, veniamo contrastati, non veniamo apprezzati, vabbè, allora fallo tu, dai, e va, ci ritiriamo. Questo è un carattere carnale, chi fa così alla base è sopportato da un carattere carnale, chi invece prende le mazzate perché sa che può crescere, sa ascoltare, a volte magari riceve dei consigli buoni, a volte non buoni, deve valutare, crescere, impegnarsi, non scoraggiarsi, andare avanti e dare continuità al suo ministero, ok? Questo porterà il bene comune, porterà del bene nell'assemblea e ho aggiunto qua, chi ha un ministero deve garantirlo nella Chiesa, anche se non c'è. Faccio un esempio. Io conto la cassa. Ho il servizio della cassa, vado in ferie, devo preoccuparmi di avere chi lo fa, devo avere intorno a me dei collaboratori. Io faccio un certo servizio, non è che mollo questo servizio, boh, muore la Chiesa di Villa Cortese, non si fa più niente, chiudiamo la Claire perché non c'è chi suona. No, ci deve essere chi sostituisce questo ministero nel momento in cui una persona si può ammalare, può avere delle difficoltà, può andare in vacanza, di questo tipo. Quindi chi ha un ministero deve anche preoccuparsi di garantire un seguito al suo ministero. Provate a immaginarvi se predicasse solo una persona. Beh, finito tutto, ce ne andiamo a casa e gli incontri sono finiti. Però sarebbe una cosa brutta, triste. Quelli che predicano, se ce n'è uno, se ce ne fosse uno, dovrebbe cercare di far crescere gli altri, che adesso vedremo e vedremo in modo dettagliato quando faremo il dono di insegnante, deve preoccuparsi di questo. Perché? Perché deve garantire continuità e il bene comune. Deve soddisfare gli scopi dati dalla parola, altrimenti, ripeto, non è un ministero, è attivismo. Deve essere sempre in crescita. Un ministero, fratelli, deve crescere. Se non cresce, c'è qualche problema. Io voglio leggere questo passo con voi, perché è molto significativo, sebbene Gesù lo usa in un contesto particolare. La verità che traiamo lì è, possiamo trarre un principio carattere universale. Allora, vi ricordate la parabola del seminatore? A un certo punto Gesù dice, versetto 12, bellissimo, mi è sempre piaciuto questo versetto, perché a chiunque sarà dato e sarà nella bocca, ma chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Fratello, è straordinario. Che cosa sta dicendo qui, Signor Gesù? Tu hai degli impegni? Sarai fedele? Rispecchierai quello che tu, quelle che sono le caratteristiche della parola? Io allargherò, io ti benedirò, io ti darò ancora di più. Qui sta parlando della conoscenza della parola, ma questo principio è trasportabile anche nel nostro caso. Stai esercitando un ministero, lo stai facendo fedelmente, con impegno, alle condizioni di Dio? Benissimo, io ti benedirò sempre di più, ti darò di più, ti allargherò, farò prosperare. Ah, sei qualcuno che qualche volta fa qualche servizio, però lo fa tanto per fare brontola, magari sotto sotto, non lo sente nessuno, ma si brontola, ma sembra a me tocca fare questo. Poi quello là non mi ha apprezzato, quella là non mi ha apprezzato, questo qua ha detto così, no, io allora non faccio. Bene, il Signore dice, ti toglierà il resto. Pian pianino. Tu ti isolerai da solo, perché i ragionamenti ti porteranno a regredire, ad allontanarti dal Signore. E se ti allontani dal Signore da un punto di vista di servizio, Dio non ti potrà dare niente. Ti toglierà anche quello che tu hai. È così, fratelli. Allora, guardate, quasi sempre può coinvolgere anche la nostra famiglia. È importante. Se a casa ci sono degli ospiti e mia moglie deve preparare, faccio un esempio, beh, io sarò un po' penalizzato, quindi coinvolge anche me, coinvolge anche i miei figli. Questo è un esempio, no? Facevo l'esempio dell'ora felice. Se mia moglie facesse l'ora felice, io ho Nathan, dovrei dargli un'occhiata a Nathan. Coinvolge anche me, è un esempio. Oppure la moglie di un anziano, l'anziano esce 50 volte per servizi, per questo, per quell'altro, viene chiamata tutte le ore. Coinvolge tutta la famiglia, i figli a volte non gli chiedono. E potremmo fare degli esempi all'infinito. Quindi coinvolge sempre la famiglia. Preoccuparmi nel tempo di far crescere gli altri e garantire un seguito per dei vuoti generazionali. Anche questo è importante. Io faccio bene un servizio nella chiesa, a volte subentra la gelosia, no? Oppure, che ne so, siccome mi vengono a dire sempre a me quando sei bravo, ma come predichi bene, allora subendo un po' di gelosia nei momenti in cui magari vedo crescere qualcuno un po' meglio di me o che riceve qualche complimento meglio di me. Allora un po' di gelosia sotto sotto c'è. E allora mi chiudo in un capriccio, devo cercare di, come dire, di difendere la mia proprietà. E faccio di tutto. Può anche arrivare a far maldicenza. Dire ma sì, lo dice, ma insomma. Guarda questo difetto, guarda quest'altro difetto, guarda quest'altro. Questo serve a creare dei vuoti generazionali. Se io ho un ministero nella Chiesa, se io ho un ministero nella Chiesa, pian pianino mi devo circondare, vedremo come far crescere, dei collaboratori intorno a me, che hanno delle caratteristiche, che dice la Scrittura, e li devo aiutare a crescere. Se questi collaboratori a un certo punto diventeranno migliori di me, non devo farmi prendere l'invidia, devo dire gloria a Dio. Gloria a Dio. C'è un seguito nel servizio di Dio. Bene, ben fatto, gloria al Signore. Pregherò perché possa diventare 10 volte meglio di me. Quindi è importante non creare ge vuoti generazionali. Io conosco chiese dove rischiano la chiusura perché i fratelli anziani non hanno preparato altri fratelli anziani. Non hanno fatto quello che dovevano fare, ce ne sono tante. Io ne conosco almeno 4-5. È così. È importante questo servizio. Inoltre dobbiamo sapere, che cosa dobbiamo sapere? Che i doni sono concessi dallo Spirito Santo, abbiamo detto, secondo la sua volontà. Infatti in 1 Corinzi 12, 11 è scritto: ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. È lo Spirito di Dio, è il Signore Gesù, è Dio Padre che distribuiscono i doni come vogliono. Questo è importante perché noi accettiamo quello che riceviamo. Fratelli, se io sono il dito, io dirò: Signore, grazie che sono il dito. Ma che bello che sono il dito, perché tu mi hai messo in una posizione dove non può fare un altro fratello il dito. Ci saranno altre dita, ma io sono un dito. Ma che bello! Oh, guarda un po' su una gamba. Ma Signore, ti ringrazio. Grazie perché mi hai fatto essere una gamba. Non diremo, però, io volevo essere la bocca. Ma io volevo essere l'occhio. No, non mi piace. No, no, no. Io avevo questa aspettativa piuttosto che quest'altra aspettativa. Questo, fratelli, vuol dire offendere il Signore che ha fatto i doni, come ha voluto. È Lui che ci corre nel corpo come ha voluto. È importante questa verità, perché altrimenti noi stiamo dicendo che non ci interessa come il Signore ha distribuito i doni. Lo stesso principio in 1 Corinzi 12, 18, ciascuno come ha voluto. Allora, nessun credente possiede tutti i doni, anche questa è una cosa che dobbiamo sapere, perché se no vuol dire, se un credente dicesse io ho tutti i doni, vuol dire che mano, piede, gamba, che tutte le parti del corpo, e questo è possibile. No, noi non siamo, non abbiamo tutti i doni, anche perché non siamo autosufficienti. E grazie a Dio, perché se no saremmo veramente malvagi. Grazie a Dio che abbiamo pochi doni, o più o meno doni, o un dono, o più doni. Perché vuol dire che dobbiamo dipendere gli uni dagli altri. Io avrò bisogno di Michele, Michele avrà bisogno di me. E grazie a Dio che è così, altrimenti diventeremo, sapete cosa? Delle isole. Ci isoleremmo. Però possono ricevere anche più di un dono. Io qui ho messo l'esempio dell'anziano. Un fratello, per assumere questo ufficio, deve avere più doni. Lo vedremo la prossima volta. Però li cito velocemente. Ad esempio, deve essere un pastore del gregge. Deve avere questo dono, il dono di pastore, che vedremo la prossima volta. Ad esempio, deve essere un insegnante della parola, altrimenti non può fare l'anziano. Ad esempio, deve avere i doni di presidenza, i doni di governo, altrimenti non può fare l'anziano. Questo è importante. Quindi troviamo un ufficio, un ministero, un ufficio che è sostenuto da diversi doni. È possibile, ma non da tutti i doni. Ok? Poi ci sono, bisogna sapere ancora, che esistono degli spazi che Dio assegna a chi ha dei ministeri ed esercita dei doni. Allora, ci sono tre passi che ho riportato qua, molto significativi. Romani 12,3 dice così: per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio. Io l'ho sottolineato, secondo la misura, c'è una misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno, c'è una quantità, una misura, ok? Che significa? Significa, fratelli, che i doni non hanno la stessa estensione, anche a parità di doni, ok? Per un'infinità di ragioni. Secondo passo, Efesini 4,7: ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. C'è ancora un altro passo. Seconda Corinzi 10,15. Non ci vantiamo oltre misura di fatiche altrui, ma nutriamo speranza che crescendo la vostra fede saremo tutti tenuti in maggior considerazione tra di voi nei limiti del campo di attività assegnati. Quindi c'è un campo, dei limiti dove le attività vengono assegnate. È vero per i singoli credenti. C'è un ambito dove viene assegnato ad ogni credente, perché siamo un corpo. C'è ancora un altro passo, Matteo 25 e 15. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1 e a ciascuno secondo la capacità. C'è una capacità. Quindi i termini sono secondo la misura, nei limiti del campo di attività, uno secondo la sua capacità. Ok? dobbiamo conoscere anche questo, che esiste uno spazio che Dio ci assegna. Come ricercare i doni? Spesso ci poniamo questa domanda, specie i giovani nella fede si pongono questa domanda. Come devo ricercare i miei doni? Allora, prima di tutto, Proverbi 19,2 dice, chi corre in fretta, che fa? Sbaglia strada. Allora, mi converto, devo desiderare di conoscere i doni che lo Spirito Santo mi ha fatto, però devo andare con calma. Ci sono dei percorsi che devo svolgere, devo avere, delle tappe. Poi, devo essere un uomo o una donna di preghiera, se voglio conoscere il mio dono, devo avere una relazione stretta con il Signore. Se io non ho una relazione stretta con il Signore, fratelli, difficilmente riconoscerò, scoprirò il mio dono. Capite perché molti non sanno qual è il loro dono? La lettura e la meditazione della parola come stile di vita. Ecco perché non tutti arrivano a scoprire il dono. Perché non tutti studiano, leggono tutti i giorni la parola, non tutti pregano tutti i giorni, si mettono in ginocchio, non trovano uno spazio. Certo, ci sono tanti problemi nella vita, ci sono tante la famiglia, lavoro, le cose quotidiane, ce le abbiamo tutte, è vero. Ma se non abbiamo questo, noi non arriveremo a scoprire il nostro dono. Ecco perché molti non sanno ancora qual è il loro dono. Capire che dobbiamo crescere, e questo implica, perché se implica sacrificio, implica impegno, abnegazione, è vero? Perché io arrivo la sera, cosa devo fare? Mi devo mettere a studiare, a pregare, al mattino, prima mi devo svegliare mezz'ora prima, perché devo studiare, pregare. È un po' di sacrificio. Mi viene chiesto di andare a frequentare tutti gli incontri, e a volte gli anziani sono pesanti, perché a volte sembra quasi che fanno un favore agli anziani a frequentare tutti gli incontri. No, non è così. È un modo, è un ambito nel quale si può crescere. Certo, devi fare i sacrifici, perché forse devi vestire i tuoi bambini, forse sei stanco, e forse hai avuto una giornata pesante, li devi portare in adunanza, poi li devi riportare, svestire. È vero, ma se non è così, non potrai conoscere il tuo dono. Ci vorrà impegno, ci vorrà abnegazione. E questo messo qui non è automatico, ma è intenzionale. Fratelli, devi desiderare, devi avere l'intenzione di fare così, di essere consacrato a Dio. Non è automatico, è la parte che dobbiamo fare noi. Quindi, metto qua, è intenzionale e progressivo, sempre di più. Se oggi ho pregato 5 minuti, domani avrò bisogno di pregare 10. Se ieri ho studiato 5 minuti, oggi perché mi sto appassionando, mi servono 10. Quindi andrò a cena, non so, con mezz'ora di ritardo forse. E quindi devo rinunciare a volte a cose legittime. Devo fare la spesa, devo fare questo, devo fare quest'altro. Devo dare delle priorità, devo fare una scaletta. Fratelli, capite perché molti non conoscono il loro dono dopo tanti anni di conversione? Lo capiamo perché? Attraverso la propria disponibilità a servire tutti. Se io non voglio servire tutti, e tu mi sei un po' simpatico, e tu mi sei un po' antipatico, e tu l'altra volta mi hai offeso, tu mi hai fatto l'osservazione, tu è così, bene, non scoprirai mai il tuo dono. Fratelli, capiamo perché non abbiamo ancora conosciuto il nostro dono dopo tanti anni di conversione? Il desiderio della comunione fraterna sarà la verifica al nostro desiderio di servire. Se io voglio stare con i fratelli vuol dire che voglio anche servire. Se non desidero stare con i fratelli vuol dire che non voglio servire. Voglio crearmi il mio habitat. E quindi anche servire Dio, perché servire i fratelli vuol dire servire Dio. Il bisogno di essere consacrati. Se non sono consacrato, fratelli, io non scoprirò mai il mio dono. Che cosa significa essere consacrati? Significa essere messi a parte, mettersi a parte, da parte, fare delle scelte per il Signore. Quindi vuol dire abbracciare una seconda salvezza dal nostro cuore malvagio, darsi interamente al Signore, dare la precedenza al Signore sempre. Una persona consacrata è una persona che ha nella sua mente il semaforo dalla sua parte sempre rosso, dalla parte di Dio sempre verde, sempre. Il tuo corpo, la tua mente, i tuoi affetti, il tuo portafoglio, il tuo lavoro devono essere dedicati per Dio. Ecco perché arrivano a scoprire il loro dono. Perché non siamo così. Non siamo così. Infine, in attesa di scoprire, la parola di Dio ti consiglia di fare. Che cosa? Ecclesiaste 9:10. Non l'hai ancora scoperto? Sei giovane nella fede? Che cosa dice qui Ecclesiaste 9:10? Quello che il tuo occhio vede, quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. Inizia così. Cioè, vedo un bisogno, non aspettare l'investitura, no? Ecco, l'investitura ufficiale, devi fare... Vedo un bisogno? È bello vedere, in mezzo a noi ci sono questi fratelli. È bellissimo, veramente, non voglio fare nomi per non creare, anche per non fare, come dire, magari mi può sfuggire delle cose, però osservo, ci sono in mezzo a noi dei fratelli che anche se non gli dici niente, loro fanno, vedono i bisogni e li svolgono. E molti di voi, molte a volte neanche noi, non ce ne accorgiamo neanche. Ci sono delle cose che vanno messe a posto, non ve ne accorgete neanche, li mettono a posto, perché vedono un bisogno. Dio darà ancora di più, allargherà, darà ancora di più. Come riconoscere i doni? Beh, una cosa è sicura. Non potrò mai dire io ho questo dono. O meglio, non è corretto dire io ho questo dono. Piuttosto, il dono è tale quando edifica la Chiesa e lo deve edificare in modo naturale, spontaneo e deve glorificare Dio. Se io ho un dono, devo rispecchiare almeno queste due caratteristiche, cioè devo edificare la Chiesa, ce n'è ancora un'altra caratteristica, ma la vedremo alla fine, e poi devo glorificare Dio. Quello che io faccio porta gloria a Dio. Allora possiamo parlare di avere un dono. Poi, c'è una responsabilità di noi anziani. Qual è la responsabilità degli anziani nel ricercare, nel far sviluppare e ricercare i doni da parte dei credenti? Beh, la prima cosa che devono fare, li devono formare, quindi devono stare insieme. È bello questo passo. Seconda Timoteo 2:2. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. E le cose che hai udite da me, in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Bello questo passo. Qui vediamo, dopo la formazione, c'è una formazione particolare che gli anziani devono fare, o chi ha questa responsabilità, ed è individuare uomini fedeli, uomini che a loro volta hanno la capacità di trasmettere quelle cose ad altri, creare il seguito, non creare il vuoto generazionale che parlavamo prima. Allora gli anziani devono individuare, devono formare, devono incoraggiare biblicamente. Fratelli, biblicamente vuol dire che quando non edificano o un servizio non è fatto bene, non devo dire, ma non vale a niente, no. Però se io gli do lo zuccherino, quello zuccherino dopo diventa un veleno. Perché io poi maturo delle aspettative nella mia mente e nel mio cuore, perché me l'ha detto l'anziano. Allora io dopo mi aspetto delle cose e quindi io devo incoraggiare come anziano, ma nel momento buono e biblicamente. Questo è importante. Non devo fargli nessuna promessa, se non che il Signore desidera sicuramente servirsi di loro. Io ricordo la prima volta che parlai con un fratello, mi ero convertito da un mese, ero sulla strada Manfredonia a Pricena ed ero in macchina, chiesi a questo fratello anziano: senti fratello, ma secondo te il Signore si può usare di me? E lui disse: guarda Gino, faccio una domanda alla tua domanda, ma tu lo vuoi servire il Signore? Magari, ma io penso che impossibile che il Signore possa servirsi di una persona insignificante come me. E lui mi disse: io ti dico che Dio vuole servirsi di te. Allora, fratelli, l'anziano deve dire: Massimo, il Signore vuole servirsi di te. Poi ci sono le altre parti che voi dovete fare, che che il credente deve fare, altrimenti è insufficiente. Quindi bisogna studiare e preparare i credenti ad avere anche un concetto sopra di loro stessi. Ad esempio, in alcuni contesti vengono lanciati che sono giovanissimi e si montano la testa. E poi, dice la scrittura, cadono nel laccio di Satana. I tre momenti, io ho visto qua tre momenti, che vedo spesso in molti passi ripetersi. Insegnare, primo momento, quindi stare insieme, farlo crescere. Poi c'è un secondo momento, ti faccio vedere come devi fare. Guarda, hai visto come ho fatto io? Poi tu avrai il tuo metodo, ma tu hai visto come ho fatto io? Benissimo. Adesso fallo tu. Quindi ti devo educare, poi ti devo far vedere come devi fare, quindi te lo faccio vedere io, guarda, si fa così. Siamo con gli adolescenti? Ah, si fa così, più o meno così. Ecco, gli obiettivi sono questi. Bene, adesso fallo tu. E io ti ascolto, io ti guardo. E poi la speranza è quello che segue queste tre fasi possa diventare più forte del proprio anziano, possa superare il proprio anziano. Questa sarebbe una cosa molto bella. Poi c'è la responsabilità della Chiesa. Qual è la responsabilità della Chiesa? La Chiesa deve riconoscere i doni, non significa che ci deve dare il diploma, ci deve dare il pezzo di carta. Se non hai il pezzo di carta, io non muovo uno spillo nella Chiesa. Perché mi dovete dire che io sono così, 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 che faccio questo e quest'altro. Non si sa che la Chiesa deve dare diploma, anzi, mai deve dare diploma. Un aspetto importante anche qua è che la Chiesa deve incoraggiare biblicamente. A volte i credenti incoraggiano, perché è giusto incoraggiare, fratelli, ci dobbiamo incoraggiare, la Scrittura esorta a incoraggiarci a vicenda, è vero? È importante l'incoraggiamento, veramente importante. Dio ci aiuti a crescere in questo atteggiamento. Però a volte, faccio un esempio, ascolto un messaggio che non è magari edificante, e io vado e dico, fratello, grazie, oh, Signore ti benedica, mi ha edificato molto. Io sto facendo del male al corpo di Cristo, sto mentendo, sto facendo male al corpo di Cristo, sto facendo del male al fratello. Guardate quanto è importante saper incoraggiare biblicamente. Dobbiamo essere sobri. Grazie, bisogna ringraziare quando si edifica, è una cosa buona, perché è molto incoraggiante per chi mette del tempo da parte in tutti i servizi, non per la predicazione. Come esercitare i doni? Alcuni suggerimenti utili riguardo all'esercizio dei doni spirituali. Allora, come li dobbiamo esercitare? Avere la fiducia e la convinzione che quello che io sto facendo è quello che ho dato. Allora io mi dedicare. Cosa mi ha detto il Signore di fare? Un ministero, un servizio nella Chiesa, sostenuto da certi doni? Io mi dedicherò con tutte le mie capacità. Poi c'è la misura nel quale Dio mi ha messo, va bene, ma io mi dedicherò con tutte le mie forze. Quando io riceverò, come dire, piccole frustate, perché siamo uomini, possiamo sbagliare, a volte anche involontariamente, io non mi ritirerò dal mio servizio, ma darò ancora di più. Sarà un motivo per crescere ancora di più, per rivedere il mio ministero. Ok? Questo è molto importante. I doni vanno esercitati sia pubblicamente che privatamente. Non è che uno i doni li fa solo quando ci sono tutti o nella chiesa o in certi contesti. No, sempre. Chi ha certi doni, ad esempio, faccio un esempio, l'evangelista. Chi è l'evangelista? Lo vedremo questo dono. È una persona che sente questo impulso di predicare l'Evangelo della salvezza in tutti i contesti. E quando non lo fa, sta male. È come una persona in galera. Sente questo impulso, non riesce a stare zitto. Si studia come presentare l'Evangelo notte e giorno, non dorme. Vedremo questo dono. Quindi, in tutti i modi. Deve avere come obiettivo il bene comune, perché se io esercito il mio dono per me, per la mia gloria, fratelli, non mi porterà da nessuna parte. Se io il mio servizio, il mio dono lo svilupperò, lo eserciterò perché mi aspetto il contraccambio, molte volte il contraccambio non arriva. E se tu lo fai perché aspetti il contraccambio, rimarrai deluso. Inizieranno a entrare nella tua mente, nel tuo cuore, dei pensieri che non sono buoni. E È la prima cosa che ci sono varie cose, ma non ne voglio parlare. Quindi non è buono tenere presente il bene comune. Poi essere disposti ad usare il dono ricevuto da Dio per il bene di tutti, non per ottenere un vanto personale, quello che dicevo prima. Dobbiamo attirare l'attenzione su noi, non su di noi, ma sul Signore. Se io ho un dono, esercito un dono e attiro l'attenzione su di me e non sul Signore, fratelli, non ho raggiunto l'obiettivo. Se io cerco di attirare l'attenzione dei credenti sulla persona e non sul messaggio o sul Signore, io non ho raggiunto l'obiettivo. Questo è importante. Quando io esercito il mio dono e il mio ministero, io devo avere l'obiettivo di portare i miei fratelli o le persone non credenti dove? Al Signore. Devono guardare al Signore, devono vedere la bellezza della vita cristiana. Quindi io devo far attirare l'attenzione sul Signore e non pensare alla mia gloria. Questo mi aiuterà nei momenti in cui ricevo delle, fra virgolette, mancanze, offese, come le vogliamo chiamare. Ripetiamo, uomini, possono capitare certe cose. Poi l'esercizio del dono in veste, Efesini 4:16, leggiamolo. Da lui tutto il corpo, quindi tutte le funzioni, perché se parliamo di corpo parliamo dei doni, delle attività, delle funzioni delle varie parti, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte. Perché? Per edificare se stesso nell'amore, cioè per edificare il corpo nell'amore. Bellissimo questo passo. Allora, c'è la mia responsabilità. Dove la vediamo la mia responsabilità? Nella misura del vigore, cioè nell'impegno che ci metterò a esercitare il mio dono. Lì vedo la mia responsabilità. Se io mi impegno, mi do, mi consumo, ci penso, amo esercitare il mio dono, è la mia responsabilità, la mia sottomissione da Lui. Poi, la mia comunione. Quindi ben collegato e connesso, non sarò una persona pazza che fa da solo, pensa che può fare tutto da solo, capisce tutto lui e può stare da solo e può fare tutto lui. Non è così. Il Signore ci ha messo in un corpo perché c'è questa interdipendenza e questa è un'educazione che Dio ci vuole dare. Il mio impegno, l'aiuto fornito, poi il mio atteggiamento, quale deve essere il mio atteggiamento? Come devo servire? Nell'amore. Dobbiamo esercitare i doni con il sostegno, la forza del Signore. Gesù stesso infatti ha detto che senza di lui noi non possiamo fare niente. Allora, Paolo poi suggerisce ancora alcuni atteggiamenti spirituali che noi dovremmo avere per utilizzare i doni. Primo, con fedeltà. La fedeltà, il Signore chiede la fedeltà nell'esercizio del proprio ministero. Che cosa si chiede a degli amministratori? Che siano fedeli. Dio ci chiede nell'esercizio dei nostri servizi, ministeri, la fedeltà. Secondo, non abbia di sé un concetto più alto, quindi dobbiamo avere la sobrietà, ok? Dobbiamo cercare di stare nel recinto nel quale Dio ci mette. Attraverso l'amore, che la parola di Dio indica come la via per eccellenza. Come dobbiamo servire? Fratelli, con l'amore agapao. Questo è importante, perché se io non servo con l'amore agapao, fratelli, il mio servizio durerà poco, perché è difficile servire gli altri. E gli altri, guardate, fa così, Gino? No, quell'esempio che fai spesso tu, così, guardate. Uno a voi, tre verso di me. Mi devo ricordare che quando un fratello mi crea un problema, io sono peggio di lui. Mi devo ricordare di queste cose, mi aiuta molto, mi aiuta molto. Come incoraggiare i doni e i ministeri? Allora, dicevamo prima che deve influenzare tutte le nostre scelte in ogni aspetto della vita. Ho un ministero riconosciuto ormai nel tempo, deve influenzare tutta la mia vita. Cosa deve influenzare? Deve influenzare la mia famiglia. Quindi, per l'Apostolo Paolo dice che il ministero che lui aveva ricevuto, l'esercizio del ministero che lui aveva ricevuto, era più importante della sua vita, Atti 20:24. Dice, io non ho fatto conto della mia vita, pur di portare a termine il servizio che Dio mi ha affidato. Allora, noi dovremmo fare così. Che bello sarebbe se tutti quanti noi, quando svolgiamo il nostro ministero, lo ritenessimo più importante della nostra vita. Sarebbe bellissimo. Succederebbe dei miracoli nella Chiesa. Una stretta comunione e collaborazione con gli anziani della propria Chiesa, perché non ci devono essere delle mine pazze. Ci sono dei genitori come in una famiglia, no? C'è il papà, c'è la mamma, e i figli devono rendere conto ai genitori. Provate ad immaginarsi se i figli non rendessero conto ai genitori, fanno quello che vogliono. Sarebbe Babilonia. Così è nella Chiesa. Nella Chiesa ci sono dei genitori spirituali. Si deve stare in comunione con loro, riferire, parlare, dialogare, programmare. Perché? Perché è importante questo. Renderà il ministero più efficace. Quindi per tale ragione è necessario che abbiamo una relazione fatta di fiducia reciproca e collaborazione con i membri dell'assemblea. Devono potersi fidare da un punto di vista dottrinale, devono potersi fidare da un punto di vista di affidabilità. L'anziano dice, Massimo, guarda, ci sarebbe da fare questo servizio. E Massimo dice, fratello, grazie, lo faccio io. Bene, io so che l'ho affidato a Massimo, ma Massimo si farà piuttosto uccidere, ma quel ministero, quel servizio, lo porterà a termine. Io so che posso contare su di Massimo, io so che posso contare su Veronica, posso contare su Rosanna, allora affiderò i compiti. Perché? Perché questa comunione si stringerà ancora di più e io so che li porteranno a fine. Ma provate a immaginare, Massimo, c'è da fare questo servizio. Sì, sì, fratello, lo faccio io, non ti preoccupare, grazie, grazie. E poi magari ci dedichiamo a tutt'altro, e poi magari troviamo scuse, mica scuse, e in realtà noi con un piccolo sforzo l'avremmo potuto fare, anche con qualche piccolo sacrificio. Che bello, fratelli. Allora, la classificazione è la suddivisione dei doni ministeriali, dei doni spirituali. 5-10 minuti vi rubo. Non possiamo leggere i passi, perché ci vorrebbe molto tempo. Ne abbiamo letto uno questa sera. Allora, generalmente la classificazione è diversa. Ci sono fratelli che fanno una classificazione, altri che ne fanno un'altra. Io vi dico, fratelli, non è tanto importante. È importante. È importante per delle ragioni. Però tu li vuoi chiamare A, io li chiamo B. Però la sostanza del dono e la realtà in cui è calata quel dono non deve cambiare. Questo è importante. Adesso mi spiego meglio. Quindi c'è una prima suddivisione. Se noi leggessimo questo passo, non lo facciamo per brevità di tempo, noi vedremo che qui viene parlato di doni di proclamazione o di parola. Chi parla? Dice, chi parla faccia questo come... Poi dice a un certo punto, chi compie un servizio, quindi parla di doni di servizio. Quindi ci sono i doni di proclamazione o di parola o i doni di servizio. Ok? Poi c'è una seconda suddivisione, c'è chi parla di doni di valore normativo, cioè sono i doni presenti in tutto l'arco della storia biblica. Tra questi ricordiamo quello della predicazione, c'era, c'è, quello di profezia, c'era, c'è in modo diverso, poi lo vedremo, non è la profezia, il dono di profeta adesso non è come il dono di profeta dell'Antico Testamento, d'esortazione. Ok, sono dei doni normativi che sono presenti in tutte le epoche della Chiesa in modo particolare. Doni di valore temporale, cioè sono i doni periodici, ossia presenti. Parleremo delle lingue, i miracoli, le guarigioni, sono quelli più conosciuti. Questi sono doni a valore temporale, dati in un preciso momento della storia, per delle ragioni precise, particolari. Poi c'è ancora un'altra divisione, terza divisione. I doni di proclamazione e di predicazione riguardano la necessità di apostolare, di insegnare, di evangelizzare, di dare una parola di sapienza, di conoscenza. E poi ci sono i doni di servizio, quindi interessano l'amministrazione, la gestione dei beni, le opere di misericordia, d'assistenza, diaconia, d'ospitalità, e ce ne sono altri. Poi ci sono i doni di potere speciale, consistono nel dono della fede, della guarigione, negli atti di potenza, nella capacità di parlare in lingue, di interpretarle, di compiere miracoli. Classificazione dei doni e dei ministeri. Allora, ci sono dei doni permanenti, i ministeri sono permanenti. Ci sono dei doni temporanei, i ministeri sono temporanei. Ok? Ci sono dei doni e i ministeri saranno eccezionali. Questa è un'altra divisione. L'elenco dei doni, quali sono i doni? Allora, in 1 Corinzi 12, 8 a 10 ci sono nove manifestazioni, se non ho sbagliato a contare. Anche nove nel versetto 28 a 30 di 1 Corinzi 12. Poi sette manifestazioni ci sono in Romani 12, 6 a 8. Cinque manifestazioni in Efesini 4, 11. L'elenco sono questi: apostolo, pastore, dottore, evangelista, profeta, di esortazione, di liberalità, di assistenza, di pietà, di governo, di presidenza, parola di sapienza, fede, doni di guarigioni, potente operazione, spirituale, lingue, interpretazioni. Spero di non aver lasciato niente. Qual è lo scopo dei doni? Veloce. Allora, diciamo che lo scopo dei doni sono tre, principalmente tre. Ok? Li cito io e mi fermo. Quali sono gli scopi? Il primo scopo, abbiamo detto, essendo in un corpo, qual è? Portare edificazione al corpo. Se il mio dono non edifica, molto probabilmente non è un dono, oppure non è sostenuto da un carattere spirituale. Secondo, un dono ha la capacità, a seconda del dono, di portare a ravvedimento, ok? Di portare a ravvedimento i non credenti. Quindi ci sono doni come l'evangelista che ha una direzione esterna alla Chiesa, quindi una direzione all'interno della Chiesa, ce ne sono diversi doni, poi ci sono dei doni che sono rivolti principalmente all'esterno, cioè verso i non credenti, e lo scopo terzo, ma terzo non perché è meno importante, ma perché è il più importante, qual è? Dare gloria a Dio. Se noi non riusciamo a dare gloria a Dio, fratelli, abbiamo perso gran parte del nostro tempo. Se al Signore piacerà, la prossima volta vedremo il dono di pastore. Che Dio ci benedica. Amen.